Questa sera desidero condividere con voi alcune riflessioni che sono un pochino portano avanti le cose che avevamo cominciato a vedere la settimana scorsa, il secondo round. Per cui il titolo del messaggio è l'amore e l'intercessione, seconda parte. Il terzo aspetto è dell'amore di Dio che il Signore mi sta guidando in questo periodo a vedere e del quale mi sono scoperto piuttosto lacunoso è proprio quella dell'intercessione. Avevamo visto che, se vi ricordate, che intercedere, per quello che riguarda il significato della parola, significa proprio mettersi in mezzo, frapporsi tra due persone, una in autorità e l'altra invece meno, per mediare, per parlare, per fare qualcosa in favore di questa persona meno autoritaria verso questa persona in autorità. La domanda che ci eravamo fatti l'altra volta, che avevamo risposto, avevamo cercato di rispondere alla luce della parola di Dio, era proprio questa: per chi e perché intercedere? Avevamo letto nella parola un passo in Prima Timoteo, al capitolo 2, che rileggo io brevemente per riportarci nel contesto in cui stiamo parlando, che dice, Prima Timoteo 2:1: io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, perché questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Avevamo visto che c'è una cosa importante che Paolo dice, prima di ogni altra cosa io esorto che si facciano preghiere, supplicazioni, ringraziamenti e intercessione in favore di tutti gli uomini. Perché Paolo diceva questo? Perché Paolo, se leggete il primo capitolo di questa epistola, nel lasciare questo mandato, questo messaggio al suo figlioletto in fede Timoteo, era piuttosto preoccupato nel veicolare, cioè nel dare a Timoteo alcune informazioni importanti, che erano appunto queste. Infatti dice primariamente, in prima cosa, perché? Perché avevamo visto che c'erano alcuni che avevano perso, martedì anche abbiamo parlato su questo punto, si erano sviati, cioè avevano perso la via principale, la via primaria, quella del Signore Gesù, e il mandato, cioè quello che è lo scopo, il fine di questo mandato, che, come dice la parola, è l'amore, che procedente da un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. In realtà, se voi leggete il primo capitolo, ci sono alcuni che avevano deviato da questo per darsi piuttosto a genealogie senza fine, a dispute e a questioni intorno a quella che era la legge, a punti della legge. Perché dico questo? Apro una parentesi. Mi sono messo davanti a questa parola di Paolo in questi ultimi giorni e ho visto che è un pericolo piuttosto grave di questi ultimi tempi. La nostra indole, quello che è la nostra natura, il nostro essere carnali, ci porta a perderci piuttosto in quelli che sono questi aspetti, che non dico che non sono importanti, ma sono secondari rispetto a quello che è il mandato che il Signore ci ha dato. E lo vediamo intorno a noi, è stato detto anche di recente, quello che sta succedendo a coloro che si professano, tra virgolette, come dice la parola, dei nostri, mentre in realtà dei nostri non sono. Ma io lo vedrei piuttosto sotto l'ambito personale, piuttosto che guardare fuori, perché il pericolo è dentro di noi, il pericolo di perdere quella che è la via, quello che è il mandato, quello che è l'insegnamento che il Signore vuole trasmettere, che, come vedremo, è un insegnamento di amore, per sfociare piuttosto ad altre cose. Io veramente, mentre leggevo queste cose, proprio pregavo il Signore, perché dicevo: Signore, per me è così facile, io non capisco niente, è così facile per me sviarmi, pensare cose sbagliate o cose che non sono secondo la tua parola. Quindi il pensiero mio era piuttosto guardando a me stesso e dire: Signore, fa che noi, me, possiamo mantenerci nella strada che tu hai tracciato secondo la tua parola, perché il mandato, lo scopo, il fine di questo incarico, dice la parola, è l'amore. E nell'amore non ci sono genealogie, nell'amore non ci sono dottorati, nell'amore non ci sono queste cose, ma l'amore procede da Dio, quindi l'amore è scevro da queste cose. E infatti Paolo era appunto preoccupato di trasmettere queste cose e diceva che prima di ogni altra cosa si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, perché questo è buono, accettevole davanti a Dio. Per cui con questi quattro versetti che abbiamo commentato l'altra volta abbiamo risposto a queste due domande. Allora, se io mi chiedo per chi davanti al Signore, il Signore dice per tutti gli uomini. Per chi devo intercedere? Il Signore risponde per tutti gli uomini. Perché? Perché devo intercedere per tutti gli uomini? Perché il Padre dice, perché io li amo. E se io li amo, li devi amare anche tu. Devi è una brutta parola. Se tu li ami, vedremo, se tu ami me e sei in comunione con me e sei partecipe dei miei desideri e sei partecipe, abbiamo lo stesso sentimento, la parola dice da un'altra parte, abbiate in voi lo stesso sentimento, se sei diventato compartecipe di questo amore che io ho nei tuoi confronti, allora questo non sarà un dovere, ma sarà piuttosto qualcosa che si esprime nei confronti degli altri, perché il dovere non si muove neanche di un passo. Io ho visto durante la mia breve esperienza con il Signore che quando c'è qualcosa fatto per dovere non ci si smuove neanche di un passo, e se proprio riusciamo a fare quel passo è un passo che pesa un macigno, la propria gamba la dobbiamo tirare su e ci costa una grande fatica, e poi soprattutto oltre che la gran fatica nel nostro cuore non rimane che un vuoto, che un'aridità, che proprio sentiamo che abbiamo fatto qualcosa che non era secondo la volontà di Dio. Lo Spirito ce lo testimonia e ce lo attesta. Quindi, se abbiamo conosciuto Dio e siamo in comunione con Lui, ameremo per certo anche i Suoi figlioli. Quindi, chi sono i Suoi figlioli? I Suoi figlioli sono i nostri fratelli e le nostre sorelle, perché se è vero che noi siamo figli di Dio, allora i figli di Dio sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. La parola di Dio è nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, versetto 19, ci dice qualcosa di piuttosto importante. Ci dice, noi amiamo perché Egli ci ha amati, il primo. Se uno dice, io amo Dio e odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. E allora se io dico in cuor mio, ma io Dio lo amo, però c'è quello lì che proprio non mi va né giù né su, rimane qui, a mezz'aria. Sapete quando vi si incastra qualcosa che non riuscite a mandarlo giù? È fastidioso, perché non riusciamo a mandarlo giù per essere assimilato dal nostro stomaco, ma neanche non riusciamo a rigettarlo, per cui in casi estremi ci può anche causare l'impossibilità a respirare. Eppure io a volte in me si trova questa ipocrisia di dire che io amo Dio, ma in realtà vedo che l'amore verso i miei fratelli, verso coloro che io dovrei amare, non si palesa. E allora la parola di Dio mi dice, ma tu dici che mi ami, ma poi non manifesti l'amore. Cioè l'amore non si protende verso coloro che io ti ho messo accanto. Perché guardate, che ci crediamo o no, i fratelli e le sorelle che noi abbiamo ce li ha messi accanto il Signore. Nella sua grandezza, nella sua sovranità, nella sua bellezza. Colui che sta due o tre sedie più in là o due o tre sedie dall'altra parte, ce l'ha messo accanto il Signore. E quindi è un pensiero piuttosto importante, quello di vedere qual è il mio sentimento reale davanti al Signore, verso coloro che Lui mi ha messo accanto, che sono i Suoi figlioli. Quindi, essendo Suoi figlioli, sono miei fratelli e mie sorelle. Oppure potrei dire, ma io non odio mio fratello. Beh, diciamo che non lo amo, non lo amo proprio perfettamente, ma non lo odio. Ma la domanda che ci sta facendo il Signore è un'altra. Tu lo ami? Ma più o meno ci provo, ogni tanto ce la metto tutta per amare mio fratello. No, tu lo ami. Ma cosa vuol dire amore? Abbiamo visto alcuni aspetti dell'amore. Oggi devo dire che amore si trova anche scritto nelle lattine della Coca-Cola. L'altro giorno ero a mangiare con un mio collega, mi trovo davanti, vedo la Coca-Cola rossa con scritto amore. Dico, anche qui hanno piazzato, ma lo piazzano proprio dappertutto. Come si sminuisce questa parola, no? Perde sempre più di valore, arriva a radere il suolo. E noi consideriamo amore quelle frivolezze. Oppure la televisione. Io devo dire, grazie al Signore, che a me e mia moglie ci ha fatto una gran grazia il Signore. Proprio ci ha dato la forza di non mettere la televisione nella nostra casa. Ed è proprio una grazia di Dio, perché non siamo diversi dagli altri, perlomeno io non sono diverso dagli altri. Quando a volte mi trovo davanti alla televisione rimango così ipnotizzato e me ne accorgo che sono ipnotizzato. Dico, Signore, ma davanti alla tua parola non sono così ipnotizzato, ma questa qui proprio non riesco a spostare neanche la testa. E mi ricordo quando ero bambino, che i miei genitori me lo raccontano sempre, fa tu fin tanto che c'era un film non ti giravi, guardavi dappertutto, però quando c'era la pubblicità spalancavi gli occhi così e non ti muovevi più dalla televisione. Guardate, la pubblicità è bestiale, la pubblicità veicola dei messaggi che sono terrificanti e noi li assorbiamo senza accorgere. Guardate gli slogan. Io mi ricordo tutti gli slogan delle Frugioi, tutti gli slogan di quelle cose lì che guardavo quando ero bambino, ma sono cose mostruose. Anche i film, quante frasi di film celeberrimi voi conoscete a memoria? Io ne conosco tante. Forse conosco più frasi dei film che dei versetti che hanno riempito il mio cuore. Ma per dire cosa questo? Che l'amore non è quello che noi possiamo trovare in un filmetto, in qualcos'altro. L'amore è quello che abbiamo visto e stiamo vedendo in quello che il Signore ci sta mettendo davanti. Abbiamo visto l'abbassamento, abbiamo visto l'amore del Signore Gesù quando serviva, al servizio, mentre lavava i piedi ai suoi discepoli. Sapete chi io sono? Voi dite che io sono maestro, e dite bene, avete visto quello che vi ho fatto. Beh, bene, se sapete queste cose, siete beati se le fate, dirà il Signore. L'amore è non badare alle apparenze, come abbiamo visto. Romani 5, capitolo 6, che quando voi eravate dei peccatori, e tuttora dobbiamo dire che lo siamo, se siamo onesti, io vi ho amato, io sono andato sulla croce per voi. C'è qualcosa di amabile in noi? Riconosciamolo davanti al Signore, facciamoci questa domanda. C'è qualcosa di amabile in noi? Pensiamo veramente di essere amabili? Io non lo penso. E devo dire, per la grazia di Dio, non lo penso. Oppure, ecco perché, oppure l'intercessione, quello che stiamo vedendo questa sera, questo è l'amore. E poi ci sono altri punti, ma alla luce di questo, adesso è il momento di farsela di nuovo questa domanda. Ma tu, tuo fratello, la tua sorella, lo ami? La ami? Io onestamente ho dovuto rispondere davanti al Signore, beh Signore, se queste sono alcune delle cose che tu ci esorti, questi sentimenti non mi piace, queste cose che tu metti nel nostro cuore, questi frutti, chiamiamoli frutti perché in realtà sono frutti, che tu metti nel nostro cuore, se questo vuol dire amare, beh Signore, effettivamente devo essere sincero davanti a te. Io e i miei fratelli e mie sorelle non li amo come tu mi ami. E vi ricordate, siamo partiti da quel versetto di Giovanni capitolo 13, versetto 34, che ancora picchia. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E queste sono cose importanti. E vedendo queste cose mi sono fatto un'altra domanda, ma sono stato conquistato allora dall'amore di Dio? Perché noi dobbiamo essere conquistati. Il nostro cuore è un terreno estremamente avverso, un terreno estremamente arido. È insanabilmente maligno, dice la parola. È una pianura salata, è un qualcosa di deserto, dove non c'è nulla. E il Signore lo deve conquistare. Allora il mio cuore è stato conquistato dall'amore di Dio. Ho conosciuto l'amore di Dio. Desidero che l'amore di Dio mi possegga, desidero che lo Spirito di Dio guidi i miei passi, guidi i miei pensieri. E ancora, se sì, ci ho creduto, E questa è importante, credere all'amore di Dio. Perché vi ricordate l'altra volta avevo citato prima Giovanni capitolo 4 versetto 16 quando dice: noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e vi abbiamo creduto. È importante credere che noi siamo amati. Mi piace molto la canzone che cantiamo per il coro: io appartengo a Dio, perché alla fine c'è un cuore che riconosce davanti al Signore: sì, io sono amato. E noi è questo che dobbiamo credere, fratelli e sorelle, perché se noi crediamo che siamo amati, crediamo veramente che il Signore ci ama, allora ecco che l'amore di Dio prenderà possesso di noi e avremo amore anche per gli altri. Se così non è, tabula rasa, ve lo posso garantire per esperienza personale. E devo dire che di fronte a questo, questa meditazione è benedetta, perché laddove io scopro, per la grazia del Signore, di essere mancante, c'è la possibilità che ci offre il Signore di andare davanti a Dio e dice: Signore, io ti devo dire una cosa, che se fosse per me io non amerei nessuno, andrei in giro e farei tabula rasa, ma io so che questo non è il desiderio del tuo cuore. Tu mi hai detto che primariamente tu desideri, ami un cuore, perché è la tua che si prodiga, che intercede in favore degli altri, perché tu gli altri li ami. Capite qual è il punto della questione? E un altro aspetto che questi versetti mi mettevano sul cuore era questo: la volontà di Dio. La parola infine dice: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E mentre meditavo sulla volontà del Signore, che è un argomento estremamente vasto, e io non ho al momento non ho la rivelazione di poterla scavare fino in fondo, ma una cosa mi veniva in mente mentre meditavo queste cose. Mi veniva in mente il passo di Matteo, il capitolo 7, al versetto 21, quando dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E spesso nei Vangeli il Signore Gesù riporta questa cosa come l'aspetto centrale: fare la volontà del Padre. Il Signore stesso dirà nel Getsemani, nel Luca, al capitolo 22, dirà: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Quindi questo aspetto della volontà di Dio è centrale. Qui c'è ancora un aspetto primario della volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E allora nel passo di Timoteo, questo si, secondo me, si, queste due cose si incontrano. E qui troviamo un pensiero che Dio ha messo nel mio cuore, proprio dell'intercessione secondo il Signore. Nella volontà di Dio c'è proprio questo desiderio che gli uomini siano salvati, e la parola ci dice che non tutti coloro che fanno, che dicono o che brigano saranno coloro che saranno ed entreranno nel regno dei cieli, ma sono piuttosto coloro che il Signore ha conosciuto e per rivelazione avranno fatto la volontà del Padre. E questo proprio mi parlava profondamente su un tema che avevo già accennato l'altra volta, che era quello del fatto della preghiera proprio di intercessione in vista anche degli eventi che abbiamo fatto di evangelizzazione nell'ultimo periodo, proprio perché la preghiera non è qualcosa che si raccoglie all'ultimo minuto. Mi è capitato per vari motivi e anche l'ultima volta che non sono riuscito prima di procedere per questa cosa così meravigliosa agli occhi di Dio, di avere il privilegio di portare la sua parola, non sono riuscito a raccogliermi col Signore perché sono venuti a cascata una serie di impegni e poi mi è venuto un mal di testa terribile. E questo mi ha parlato, mi ha detto: guarda Signore, vedi, la preghiera, l'intercessione non è qualcosa che si può raccogliere nell'ultimo tempo, è qualcosa che va preparata. È quello che vi dicevo prima, fratelli e sorelle, è un desiderio che il Signore mette nel nostro cuore ed è quella che ci smuove. Tempo fa un fratello ha detto, io quando prego per le persone io non so cosa dire. Ed è proprio questo. E vedremo dopo perché. Io quando prego per le persone non so cosa dire. Ed è il Signore che ci deve rivelare cosa dire, cosa pregare, come pregare. Come faccio io a pregare per una persona che non conosco? Io non so neanche, non l'ho neanche mai vista. Però il Signore sa, l'ha vista, la conosce molto bene. E lo Spirito Santo sa rivelare ai nostri cuori qual è il desiderio, qual è l'intenzione da parte di Dio per veicolare quelli che sono i suoi pensieri nei confronti di quell'uomo, di quella donna. Sa mettere nel cuore quant'è il momento di pregare per qualcuno. È lui che fa ogni cosa. Noi non... Io a volte ho provato anche a farmi un foglio, e non voglio dire che siano cose buone, che non siano cose buone, io vi riporto la mia esperienza. Ho provato a farmi un foglietto, a dividere per temi le preghiere, però non sono mai riuscito ad essere costante. E devo dire che questa cosa l'ho trovata proprio nel fatto, la ragione, la causa di queste cose l'ho trovata proprio nel fatto che non era il Signore, non c'era l'amore di Dio a premermi per fare quella cosa. L'opera era la mia, io ci mettevo tutta la mia buona volontà nel farmi il foglietto, nel dividere i giorni, nel fare pregare per temi, pregare per ordine alfabetico, che sono cose buone, ognuno ha il suo metodo, però a me mancava proprio quella spinta, quella unzione da parte del Signore che mi orientasse su cosa pregare, come pregare, e mi desse proprio il desiderio, il cuore di Dio, un cuore di padre che desidera che le sue creature non vadano verso la perdizione. Perché in realtà, se noi ci pensiamo, è quello che sono destinati coloro che non conoscono il Signore, la perdizione eterna. E se noi solo riusciamo a pensare con le nostre menti limitate, a cosa vuol dire l'eterna separazione da Dio, cosa vuol dire il pianto e lo stridore dei denti, cosa vuol dire il fuoco eterno. Questo dovrebbe riuscire, per la grazia del Signore, a smuovere il nostro cuore. E ho visto che, meditando su queste cose, che la base dell'intercessione, quello che la parola, secondo me, mette come fondamento dell'intercessione è l'opera che proprio fa di intercessione lo Spirito Santo e il Signore Gesù. Se noi leggiamo in Romani, al capitolo 8, al versetto 26, è scritto: parimenti, ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. E questa è l'intercessione dello Spirito, è qualcosa di veramente fondamentale. Questo, se ci pensate, ricalca anche abbastanza, non potrebbe essere altrimenti, quello che avevamo detto l'altra volta rispetto alla nostra autonomia, invece è rispetto a quello che noi dobbiamo maturare come dipendenza. E non uso questo termine a caso, dipendenza nei confronti di Dio. La nostra autonomia ci porta a sapere cosa fare, mentre la dipendenza da Dio ci porta a chiedere cosa fare, perché possiamo fare a questo punto la sua volontà. Perché il Signore cerca coloro che fanno la sua volontà, non cerca tanto coloro che si impegnano, perché purtroppo per coloro che si sono impegnati, che hanno anche parlato, predicato, evangelizzato, fatto cose potenti, scacciato demoni, nel suo nome il Signore non li conoscerà, ma piuttosto il Signore conoscerà coloro che veramente hanno avuto relazione con Lui e in base a questo hanno fatto la volontà di Dio e hanno adempiuto quelle opere che il Signore aveva preparato per loro innanzi alla fondazione del mondo. E quindi questo versetto ci dice proprio questo, che noi abbiamo la necessità di essere soccorsi, soccorsi dallo Spirito Santo. Dice: lo Spirito sovviene, cioè viene in soccorso alla nostra debolezza. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito ci venga in soccorso. Paolo dirà sempre in Timoteo: io ringrazio colui che mi ha reso forte. Perché noi abbiamo bisogno di colui che ci rende forte. Perché che noi ci crediamo o no, noi siamo deboli. E Paolo da un altro punto dirà: io mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze. Perché? Onde la potenza di Cristo riposi in me. Noi abbiamo bisogno di essere soccorsi da Dio. Perché che noi ci crediamo o no, noi siamo deboli. Da cosa è data la nostra debolezza? La nostra debolezza è data alla nostra carne. La nostra carne, il nostro stato naturale, ci rende deboli. Siamo deboli e di lì non possiamo scappare. Che noi ci crediamo o no, noi siamo deboli. Allora il punto sta nel riconoscere la nostra debolezza, perché chi riconosce la debolezza, allora ecco che lo Spirito di Dio sovviene alla debolezza. Ma chi si crede forte, lo Spirito di Dio non sovviene. E la preghiera, l'intercessione, anche qui questo non viene meno. Se abbiamo visto le altre volte che c'erano alcuni di questi aspetti, anche nella preghiera, nell'intercessione, in cui mi sono accorto, ripeto, davanti a Dio, di essere molto lacunoso, e vedo che nell'aspetto dell'intercessione, della preghiera, verso coloro che Dio ci ha messo accanto, ma esteso a tutti gli uomini, questo essere guidati, condotti, ispirati dallo Spirito Santo non viene meno. Anzi, se viene meno questo, ricadiamo nell'opera e non siamo più nella grazia. Quindi non siamo più guidati dallo Spirito, ma siamo piuttosto guidati e adempiamo quelli che sono gli aspetti che porta la nostra carnalità. E ancora, perché? Perché dice la parola: colui che investiga i cuori, il Padre, conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. E ancora in Corinzi: infatti chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. E a questo punto diventa chiaro, perché la preghiera, il ringraziamento, la supplica verso tutti gli uomini è gradita a Dio. Quando è che questa è gradita? Quando questa proviene dallo Spirito di Dio che dimora in noi. Allora, se lo Spirito di Dio che dimora in noi, che conosce qual è la volontà di Dio, che conosce come intercedere, perché dice la parola che esso intercede verso Dio per tutti i santi, quando lo spazio nella nostra vita viene lasciato allo Spirito Santo, ecco che le preghiere, le intercessioni, le suppliche ed anche i ringraziamenti, anche se non è tema di questo messaggio, anche i ringraziamenti saranno veraci, perché sono fatti secondo la volontà di Dio e sono fatti da Lui che è nel nostro cuore, che intercede per noi nei confronti di Dio. Un altro aspetto dell'intercessione, tempo corre, oltre allo Spirito Santo, è l'intercessione del nostro Salvatore, l'intercessione di Gesù Cristo. La parola in Ebrei, al capitolo 7, versetto 24, dice: ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Qui c'è l'aspetto di cui non voglio discutere questa sera, non voglio parlare del sacerdozio eterno del Signore Gesù. C'è l'aspetto di Lui che è l'unico sacerdote dei beni futuri, è Lui l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, la parola dirà, Cristo Gesù uomo, come vedremo. Ed è proprio su questo punto che secondo me c'è un legame fondamentale tra l'intercessione che noi possiamo fare e l'intercessore, che è il Signore Gesù. Perché la parola dice in 1 Timoteo 2,5: poiché vi è un solo mediatore. Poiché vi è un solo mediatore. Intercessioni, suppliche, ringraziamenti per tutti gli uomini, perché Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Poiché vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E questo è fondamentale, perché? Perché questo ci dà una consapevolezza importante, e direi basilare, che noi possiamo intercedere perché c'è un intercessore che presso il Padre intercede giorno e notte, perché dice vive in eterno alla destra del Padre ed intercede per noi. Ed è qui il punto un ragionamento un po' articolato, me ne rendo conto, ma spero di riuscire a trasmetterlo perché mi ha dato gioia mentre lo pensavo. Il Signore dice che Egli diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Dall'altra parte c'è il Signore Dio che dice che desidera che noi preghiamo per tutti gli uomini. Guardate questo legame. Il Signore diede se stesso come prezzo di riscatto per tutti e dall'altra parte c'è Dio che dice che desidera che tutti gli uomini vengano salvati. E queste cose si fondono in maniera meravigliosa. L'esempio è proprio quello dell'opera del Signore Gesù che è assoluta, è completa, perché dice: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Eccola di nuovo la volontà del Padre. C'era la volontà di Dio di fare quest'opera che il Padre aveva rivelato al suo figliuolo per mezzo dello Spirito, quella era l'opera per cui Gesù era stato mandato. Dall'altra c'era il desiderio del Padre che tutti gli uomini venissero salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vengano salvati e vengano a conoscenza della verità. E dall'altra c'è l'opera del Signore Gesù che dice: diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Ed è meravigliosa questa opera del Signore Gesù perché è completa, è totale. Purtroppo non tutti beneficeranno, e questo purtroppo lo sappiamo, non tutti beneficeranno dell'opera del Signore Gesù, ma la parola ci dice chiaramente che l'opera del Signore Gesù è completa ed è a disposizione di tutti, secondo la volontà del Padre. E anche su queste cose mi si apriva un pensiero su l'intercessione fatta da Gesù mentre era in vita per i suoi. Se noi andiamo a vedere la preghiera che Cristo ha fatto per i suoi affinché egli ci preservi dal maligno, affinché noi non veniamo esposti alla tentazione, è qualcosa di meraviglioso. Giovanni capitolo 17, versetto 14 è scritto: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Come io non sono del mondo, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E questa è una preghiera meravigliosa di intercessione del Figlio nei confronti del Padre, Giovanni capitolo 17. E guardate un'altra preghiera meravigliosa del Signore Gesù che fece a pro di Pietro, Luca capitolo 22. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarmi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E questa è la preghiera del sommo sacerdote di Ebrei capitolo 4 versetto 15, che dice: noi abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi in ogni cosa, perché come noi è stato tentato però senza peccare. Quindi il Signore Gesù può simpatizzare col nostro stato di infermità, perché lui ha sofferto le stesse cose per cui noi oggi siamo attaccati dal maligno. E mi piace molto come queste due preghiere, che secondo me si notano diverse assonanze, in cui si notano diverse assonanze, che il Signore Gesù ha fatto in favore dei suoi, in favore della sua Chiesa, poiché dirà poi: non prego solo per loro, ma prego anche per coloro che crederanno a motivo della parola, per cui nel gruppo di quelli per cui il Signore ha pregato ci siamo anche noi, gloria al Signore. Ma c'è anche questa preghiera meravigliosa nei confronti di Pietro, che risponderà in maniera impulsiva: Signore, io sono pronto anche di andare a morte per amore di te. E in realtà poi il Signore gli dirà: guarda, prima che il gallo canti tu mi avrai già rinnegato 3 volte. E questo ci parla di una battaglia spirituale. Battaglia spirituale che abbiamo già visto in diverse volte nell'ultimo periodo, perché il Signore Gesù sapeva benissimo che davanti ai principati, alle potestà, alle potenze e alla signoria di questo mondo di tenebre, noi siamo destinati a soccombere. Siamo destinati a soccombere se non c'è l'intercessione del nostro Signore, ma quella è scritta. L'intercessione del Signore Gesù c'è e non viene meno. In qualche modo ci trasmette questo fatto che l'amore di Dio è lì. Per quello che prima vi dicevo, se che noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e vi abbiamo creduto, perché che noi ci crediamo o non ci crediamo, l'amore di Dio non cambia. L'amore di Dio non è dipendente dal fatto che noi ci crediamo o non ci crediamo, ma il fatto che noi prendiamo possesso, sì. Il fatto che noi prendiamo possesso dell'amore di Dio cambia molto, perché Dio è amore nella sua essenza. Quindi non dipende dal fatto che noi ci crediamo o che noi non ci crediamo del fatto che Lui sia amore, ma Dio è amore nella sua essenza. Proprio per questo, e Pietro immagino che queste parole che il Signore Gesù gli aveva detto, io ho pregato affinché la tua fede non venga meno, ecco la fede non finta che Paolo attestava a Timoteo come caratteristica del mandato che il Signore gli aveva dato, lui penso che se la sia ricordata molto bene l'Apostolo Pietro, perché in 1 Pietro capitolo 5 versetto 8 dirà: siate sobri, vegliate, perché? Perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per tutto il mondo. E penso che in queste parole l'Apostolo Pietro stava pensando a quello che gli aveva detto il Signore Gesù: guarda che Satana ha chiesto di vagliarvi come si guaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E in queste parole: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per tutto il mondo. E perché io pensavo a queste cose? E queste cose cosa c'entrano con l'intercessione? In realtà, soprattutto questa ultima frase, le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per tutto il mondo, mi hanno fatto molto pensare. E concludo. Perché ho detto, ma io certe cose nella mia vita le ho vissute e so cosa vogliono dire attraversarle, e soprattutto ci sono delle situazioni in cui veramente veniamo scrollati in maniera piuttosto forte. E allora, se io le ho vissute e so che c'è bisogno dell'intervento del mediatore, del sommo sacerdote, di colui che vive e intercede per noi affinché la mia fede non venga meno, affinché io possa resistere nel giorno della prova, e so che ci sono fratelli e sorelle che in questo momento stanno attraversando quella situazione, il mio cuore, il mio pensiero, il mio pregare, il mio amore li ami? E questo proprio mi ha fatto pensare: se io li amo, pregherò per loro. Perché? Perché io so che questa è stata dura per me e solo per la grazia di Dio oggi mi posso reggere in piedi. E allora, se so che c'è un fratello, una sorella in questa situazione, il mio pensiero deve essere proprio quello. Io, Signore, voglio salire a te e voglio intercedere, perché so che come per me è stato così, sarà così anche per loro. Se non c'è la tua potenza, se non c'è la tua forza a sovvenire a quello che sono le nostre grandi capacità, non andiamo da nessuna parte. Quel fratello, quella sorella potrà cadere, ma Signore, con un cuore posseduto da Dio, Signore, come tu mi hai sollevato, io prego per lui, io prego per lei. Questa è l'intercessione. E in questo periodo maturavo anche questo pensiero, lo dico semplicemente perché stasera è venuto fuori nelle preghiere. E io invece stasera avevo pensato di non dirlo, invece il Signore evidentemente ha altri pensieri. Anche la consolazione. Vi racconto brevemente due esperienze che ho avuto in questo periodo. Mi sono capitate davanti due o tre persone che veramente avevano proprio necessità, si avvertiva nel loro cuore, nel loro spirito, che avevano un grande dolore, una necessità di essere consolati. E devo dire che in un paio di casi veramente il Signore mi ha portato e sono riuscito a consolare riuscito. Verso di loro c'è stata una parola ispirata, una parola di consolazione, che sentivo che era il Signore la portava. mentre in altre situazioni ho detto qualcosa, ho ragliato qualcosa, perché in quel caso si tratta di raglio, che non andava da nessuna parte. E allora il Signore mi ha fatto proprio meditare questo, ed era una preghiera, che se il Signore non consola i nostri cuori, se non siamo consolati dal Consolatore, come faremo a consolare gli altri? Se noi non abbiamo la consolazione di Dio nel nostro cuore, ma dove pensiamo di andare? Ma chi consoleremo? Non consoleremo nessuno, perché non siamo consolati noi. E questo significa anche, non è tanto provare le stesse cose, ma è tanto sapere che noi siamo stati consolati dallo Spirito di Dio e che i nostri cuori giacciono nella quiete, nella tranquillità. E questo sarà il veicolo che ci porterà a dare una vera consolazione al cuore degli altri, se no finisce che non si riesce a combinare niente. Anzi, per quella che è la mia esperienza personale, si dicono delle cose veramente che dopo... Sapete quando, non so, in alcuni, ho in mente alcuni sketch dove qualcuno ha detto una cosa, magari durante un colloquio di lavoro, durante cose del genere, che poi comincia a picchiarsi la testa, fare così. Proprio per dire, perché non sto stato zitto, mi sono zappato i piedi da solo. Ecco, quello è proprio il sentimento che viene in quei momenti. Per cui, veramente, cerchiamo piuttosto la consolazione e la guida del Signore, sia per quello che riguarda l'intercessione. Adesso stasera non ho tempo di andare a vedere altri aspetti, perché questo era inerentemente più all'aspetto della preghiera, dell'intercessione verso gli altri fratelli e sorelle, ma ci sono altri aspetti del Signore Gesù e anche di altri uomini che hanno veramente interceduto con potenza davanti al Signore. Vi lascio con un versetto che in realtà non volevo citarlo, ma penso che mi piace molto, per cui ve lo cito lo stesso. Ed è Ezechiele capitolo 22 versetto 30, dice: ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse le cinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su loro la mia indignazione e li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. Questo è un versetto che mi ha sempre dato una bastonata incredibile. Però quello che mi piace molto è che proprio questo desiderio del Signore: io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese. Meditiamo su queste parole del Signore. Io non voglio dire niente, ma che il Signore veramente possa benedire questa parola preziosa nei nostri cuori. Amen. Amen.